Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X che tratta i temi dell'inclusione, della disabilità, del superamento delle barriere. Oggi nostro graditissimo ospite è il dottor Massimiliano Zonza. Con lui abbiamo parlato di medicina narrativa.
Sì, Massimiliano Zonza, filosofo e formatore, esperto di bioetica e di medicina narrativa, ci ha spiegato come la medicina narrativa riesce a potenziare l'intervento medico grazie all'ascolto del paziente e del racconto che il paziente fornisce della sua patologia e si affianca alla medicina basata sulle evidenze.
Benissimo, ascoltiamo la chiacchierata che è davvero molto interessante.
La medicina narrativa, quella che noi in Italia chiamiamo medicina narrativa, che è una traduzione di un termine inglese, anzi, a dire la verità, di due termini inglesi, perché il primo termine inglese sotto la quale troviamo definita quella che noi chiamiamo medicina narrativa è narrative-based medicine, che già nella definizione possiamo capire che è qualcosa che si contrappone alla evidence-based medicine, ovvero la medicina basata sulle evidenze, che è quella che sperimentiamo tutti noi. A un certo punto, negli anni 70, si è sentita l'esigenza invece di recuperare una dimensione relazionale più intensa con il paziente ed è da lì che nasce la narrative based medicine. Chiaramente dobbiamo pensare che la medicina negli anni 70 non è stato sicuramente il picco, perché noi oggi stiamo continuando ad avere picchi sempre maggiori delle possibilità straordinarie tecnologiche e cliniche della medicina, però negli anni 70 è stato il momento in cui una certa rottura epistemologica, cioè ovvero una certa rottura di sistemi di conoscenza, si rendeva avvertita alla coscienza generale. Perché, per fare un esempio, se noi potessimo disporre di una macchina del tempo e potessimo andare da un medico inglese dei primi del Novecento e gli potessimo far incontrare un medico dell'impero romano, anche che so io, del primo secolo dopo Cristo, quindi dell'epoca dove è nato Gesù e dove è vissuto Gesù, e li potessimo far incontrare, i due con qualche sforzo si potrebbero capire, cioè sono in grado di condividere gli assetti di base della propria professione, della propria scienza. E sono passati 2000 anni, quindi un intervallo di tempo molto elevato. Se noi prendessimo lo stesso medico inglese di primi del Novecento e lo porteremo in un reparto avanzato nostro, per dirne uno, il reparto di terapia intensiva neonatale, oltre forse a doverlo rianimare perché sviene alla vista di qualcosa che lui non riesce neanche a comprendere, non capirebbe cosa stiamo a fare e come riusciamo a farle. Vuol dire che la sua scienza diventa incomparabile dal punto di vista paradigmatico con quello che noi stiamo facendo. Quindi è un progresso tecnologico straordinario che ha portato a degli sviluppi meravigliosi, però qualcosa si perde in questo sviluppo, in questa corsa, in questa rottura epistemologica, come ho detto, qualcosa si perde. E cos'è che si perde? Si perde la relazione con il paziente, con degli effetti a volte anche dirompenti. La narrative based medicine nasce appunto come reazione a questo, come tentativo di recuperare, attraverso una medicina basata sul dialogo con i pazienti e quindi sulla narrazione, una dimensione autentica, un gesto di cura autentico. Anche la medicina narrativa ha fatto molta strada, dalla narrative based medicine siamo arrivati alla narrative medicine, che è la definizione che è stata coniata da Rita Charon, che è un po' la maestra di tutti noi che ci occupiamo di medicina narrativa, che quindi ha tolto questo base, quindi anche questa caratterizzazione, perché la Charon si muove verso una complementarietà, quindi noi possiamo avere un medico, un professionista della salute che al suo interno non si dimentica chiaramente della evidence base, quindi della medicina basata sulle evidenze, ma è anche in grado di praticare un approccio narrativo e in questo approccio narrativo migliorare in maniera straordinaria le sue possibilità di cura.
Ecco, in questo contesto ci sono da diversi anni in Italia dei corsi dedicati alla scoperta e all'approfondimento della medicina narrativa, ma cosa si fa nella formazione del medico, per esempio nei corsi universitari in questo campo?
Allora, della formazione del medico in questo campo si fa ancora molto poco, perché al di là di qualche centro pilota, di qualche centro sperimentale, la medicina narrativa non è omogeneamente insegnata. E soprattutto di volta in volta ci sono personaggi che si approcciano a volte alla medicina narrativa per interesse, ma senza uno strumentario di base profondo. Per esempio, ci sono sicuramente un paio di centri che sono fondamentali per la medicina narrativa, ne cito un paio, sicuramente l'Università dell'Insubria, dove per esempio io mi sono formato con il professor Paolo Cattorini, Firenze con la professoressa Lippi e altri vari che sono sparsi in giro per l'Italia. Però non c'è una dimensione omogenea, anzi possiamo dire che nella maggioranza delle formazioni mediche non esiste una formazione sulla medicina narrativa, e questo è un grave problema, anche perché c'è poi il problema che sulla medicina narrativa in Italia si sono innestate anche alcune false leggende. Essendo in molti che si occupano di medicina narrativa di provenienza umanistica, anch'io stesso ho una laurea in filosofia e successivamente un dottorato di ricerca in medicina e scienze umane, si tendeva un po' a fraintendere, e qualche volta è stata vista la medicina narrativa come un'altra terapia narrativa di tipo psicologico, per esempio. Non è questo. La medicina narrativa non è questo.
Che differenza fa col percorso di psicoterapia la medicina narrativa?
È proprio un'altra cosa, nel senso che il percorso di psicoterapia è un percorso con la quale noi con uno psicoterapeuta lavoriamo sulla nostra dimensione psichica, no? La medicina narrativa è la pratica clinica quotidiana di ogni giorno, di ogni professionista della salute, vissuta attraverso una dimensione narrativa. E perché attraverso una dimensione narrativa? Perché siamo noi pazienti, perché poi quello di essere pazienti è un destino che prima o poi accomuna tutti, no? Prima o poi ognuno di noi è paziente, quindi è qualcosa che ci accomuna subito tutti. Ma noi come pazienti, come esseri umani, viviamo dentro una narrazione, che è la narrazione che noi costantemente, incessantemente creiamo della nostra vita, la nostra autonarrazione. Ed è dentro la nostra narrazione che noi troviamo gli elementi di senso in cui interpretiamo noi stessi e quello che ci accade. Tant'è che quando ognuno di noi va dal medico, la prima cosa che vuol fare è raccontargli la propria storia di malattia. Se ci pensiamo, questo è il gesto autentico. Andiamo lì, ci siamo osservati, questo dolorino ce lo siamo osservati per un paio di giorni, poi l'abbiamo osservato ancora meglio, ci viene a una certa ora, sparisce dopo un'altra, siamo esperti e glielo vogliamo raccontare tutto. E spesse volte cosa fa il medico? Fa un gesto che in medicina narrativa è, come dire, il gesto negativo per eccellenza. Ci interrompe, sì, va bene, e ci prescrive delle analisi. Facendo questo si sta precludendo un mondo di informazioni straordinario. Poi le analisi ce le prescrive lo stesso, non è che la medicina narrativa è contro le analisi. Abbiamo detto che siamo in una prospettiva di, come dire, di compenetrazione dei due approcci, ma tutto quello che noi abbiamo da dire è di straordinario interesse. Chiaramente non sono dati clinicamente osservabili, perché noi non siamo dei clinici, ma i nostri medici, i nostri infermieri sono persone che sono in grado di dargli a questa enorme quantità di informazioni narrative che nessuno potrà avere, perché nessuno di noi sta sotto osservazione 24/24 per mesi interi. Solo noi lo facciamo riguardo alla nostra salute, o per esempio riguardo alla salute di nostro figlio. Pensate ad una mamma che osserva il bambino piccolo, non c'è nessuna che è più informata di lei su quello che le accade, e questa straordinaria quantità di informazioni, anche di buona qualità, può essere recepita, quindi entrare dentro un processo di cura, oppure può chiudersi e perdersi per sempre.
Ecco, nel miglioramento del rapporto medico-paziente attraverso il miglioramento dell'ascolto, c'è anche, per restare e per ritornare al titolo della nostra trasmissione, anche la capacità di abbattere delle barriere?
Ma certo, se una pratica clinica non narrativa, quindi una pratica clinica che diventa disumanizzante, alienizzante, dove che cosa succede? Dove io non curo più la persona ammalata, ma mi limito a curare l'arto, il pezzo dell'organismo ammalato, è una pratica disumanizzante. Quindi è una pratica che non solo non elimina barriere, ma ne crea di ulteriori. Quindi è una pratica che da questo punto di vista funziona molto male ed è anche un po' cieca. La medicina narrativa è una pratica che, accogliendo invece la narrazione del paziente, e col quale il medico, il curante, il professionista della salute arriva a costruire quello che noi chiamiamo una narrazione di malattia condivisa. Questo è importante, dobbiamo avere una narrazione di malattia condivisa. Allora questo è un vero eliminare le barriere. Ci possiamo immaginare anche Pensate a tutte le problematiche etiche che noi oggi abbiamo offerte dalle nuove possibilità della medicina. E quindi gli interrogativi, a volte anche strazianti. La medicina sta portando la vivibilità dei confini che prima non c'erano, e questi confini portano interrogativi etici molto profondi e a volte molto strazianti. Ma se noi abbiamo curanti e pazienti una storia condivisa, una storia di malattia condivisa, allora siamo anche in grado di condividerne alcuni aspetti etici. Ma se curanti e pazienti non hanno questo vissuto condiviso, una delle due parti si sentirà come invasa dalla scelta dell'altro. Per esempio, tutta la conflittualità sanitaria che sta emergendo, poi è arrivata la pandemia che da questo punto di vista ci ha messo un grande coperchio sopra, ma tornerà fuori, è data da questo, dal fatto che non c'è una condivisione. E quindi nel momento in cui io mi trovo a scegliere e tu mi imponi una scelta, io sento questa scelta come estremamente violenta.
Come avviene poi nella pratica, cioè una visita con medicina narrativa?
Una visita con medicina narrativa non differisce granché da una visita senza medicina narrativa. Chiaramente quello che per noi è importante è la parte del dialogo, la parte del buongiorno dottore, questa è la mia storia, e qua il medico narrativamente formato, al posto di chiudere questo dialogo, per quanto questo dialogo sia breve, non è che oggi possiamo pensare di poter avere dialoghi lunghissimi, ma quello che importa non è la lunghezza del dialogo, perché tempo ce n'è sempre poco. Quello che importa è la qualità del dialogo, quindi l'attenzione che noi diamo, dà attenzione a quello che è il vissuto e la narrazione della malattia, cercando di entrare dentro questa narrazione, perché dentro questa narrazione ci sono una marea di informazioni che sono clinicamente rilevanti, hanno un'importanza diagnostica, soprattutto diagnostica straordinaria.
Per chi volesse approfondire, che consigli possiamo dare?
Per chi volesse approfondire, sicuramente il libro di Rita Charon, Medicina narrativa, onorare le storie dei pazienti, che è stato recentemente tradotto ed è un libro irrinunciabile. Io mi permetto di consigliare un altro libro da parte di un autore italiano che molto ha scritto e che molto ha compenetrato la medicina narrativa, si chiama sempre Medicina narrativa ed è di Giorgio Bert. Uno straordinario maestro.
E invece, se qualcuno volesse essere seguito con un approccio con la medicina narrativa, come può scoprire quali sono i medici a cui si può rivolgere?
E in questo momento non abbiamo un repertorio, un elenco che possa permettere di discernere i medici con un approccio narrativo. Sicuramente, vedendo quali sono gli ambienti attorno alla medicina narrativa, alle persone che si occupano maggiormente nei convegni, uno può scegliere. Tra le cose faccio notare questo: la medicina narrativa ha avuto soprattutto negli Stati Uniti una grande attenzione, e non è casuale, da parte degli internisti. È stato soprattutto dai medici di medicina interna, questa cosa non è casuale, è una cosa assolutamente strategica, una attenzione alla medicina narrativa. Non a caso anche Rita Charon era un internista.
Con questo approccio della medicina narrativa avete anche visto dei risultati positivi?
La letteratura è piena. Se andate su PubMed è il motore di ricerca principe della medicina, cioè vuol dire essere su PubMed, vuol dire che è stato pubblicato su di una rivista impattata, che vuol dire che ha un impact factor, quindi che ha un comitato redazionale peer review, fatto da persone competenti, eccetera eccetera. Quello che non è su PubMed in medicina è nulla. Quindi vai su PubMed, proprio è un esercizio che vi chiedo di fare, provate ad andare a fate narrative medicine e vedete cosa vi esce, la quantità di studi impressionanti che ci sono. Fate proprio banale, tentate andare in fondo, perché poi vi esce una quantità di roba impressionante, quindi c'è una evidenza della validità della medicina narrativa. Il problema è che soprattutto in Italia ci sono state due cose molto fastidiose. Uno, che molti l'hanno scambiata per ulteriore terapia per il benessere psicologico. Ci sono molte terapie narrative per il benessere psicologico, non è che la narrazione non faccia bene al benessere psicologico, non vorrei essere frainteso, ma non è la medicina narrativa. Però siccome molti se ne sono occupati, tutto psicologi, forse con poca dimestichezza stare nelle stanze ospedaliere, questa poteva essere una deriva. L'altra roba è stata l'eccessiva enfasi che c'è stata sul raccogliere le storie di malattia dei pazienti, che è uno strumento della medicina narrativa, ma non è la medicina narrativa. Io ho visto progetti di ricerca basati, italiani, esclusivamente sul raccogliamo la storia di malattia. quasi che quello fosse fare medicina narrativa. Quello non è fare medicina narrativa. Mm-hmm. Quello è predisporre degli strumenti perché le storie dei pazienti sono utili. Perché come faccio io a formare il medico ad analizzare la narrazione? Posso utilizzare delle storie già preordinate dove gli faccio vedere in relazione ad una specifica malattia come funzionano gli snodi narrativi. Quindi è uno strumento didattico di formazione, di comprensione anche dei vissuti. Ma questa cosa ha preso il sopravvento della pratica clinica. E quando le cose prendono il sopravvento della pratica clinica diventano qualcosa di chic e prima o poi muoiono senza aver inciso nella pratica vera.
Ma la medicina narrativa non rientra tra le medicine alternative?
No, assolutamente no. È la normale pratica clinica interpretata anche narrativamente.
Grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie.
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 Grazie
a tutti.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.